Ok, bene, siamo arrivati al capitolo 11, versetto 44, cioè abbiamo finito la meditazione, l'esegesi sull'episodio bellissimo della resurrezione di Lazzaro con tutti i suoi contenuti, ma abbiamo visto come, secondo il metodo giovanneo, questo episodio in realtà sia un episodio tipologico, cioè Gesù fu sicuramente un guaritore, Gesù sicuramente nella tradizione operò delle resurrezioni dei morti, e allora Giovanni, i sinottici ci dicono anche più volte, ci raccontano più resurrezioni, e invece Giovanni raccoglie in un unico tipo, in un unico miracolo, questa attività di morte e resurrezione di Gesù. E allora, dopo aver riflettuto su che cosa significa per questo, cioè Gesù è la resurrezione e la vita, cosa vuol dire credere in Gesù, quali sono i tipi di discepolo che ci vengono presentati in questo brano, io vorrei oggi fare un excursus con voi sul tema grosso che è stato presentato da questo capitolo, cioè il tema della morte e il tema della resurrezione. Credo che caschi particolarmente bene in questa settimana, che è stata anche la settimana della commemorazione dei fratelli defunti, o come dice Don Sergio Messina, sono stato a una sua liturgia così al santuario di Forno Alpigraie, e lui diceva: preghiamo per i nostri risorti, e faceva l'elenco dei morti, mentre nelle messe in genere diciamo preghiamo per i nostri defunti, Giuseppina Rossi, Paolo Verdi, lui invece preghiamo per i nostri risorti, e questo mi ha anche molto colpito. Allora cominciamo a parlare del tema della morte. La nostra società rifiuta la morte. La negazione della morte è arrivata ormai a coinvolgere anche la medicina, proponendo la crioconservazione o particolari manipolazioni genetiche che dovrebbero garantire la vittoria sul morire. Fin dagli anni 60 hanno messo a punto negli Stati Uniti una tecnica di ibernazione prolungata o conservazione criogenica, la parola crio in greco significa freddo, cioè fissare nel freddo a meno 196 gradi in azoto liquido il defunto, sperando che una medicina più avanzata, magari fra 200, 400, 1000 anni, riesca non soltanto a scongelarla senza danni, ma richiamarla alla vita e curarne le malattie che ne avevano provocato la morte. La crioconservazione è un'illusione di trovare da soli la via dell'immortalità, l'illusione narcisistica di superare la limitatezza di cui è intrisa la creatura umana. E allora ecco che la dottrina della Congregazione della Fede, in un suo documento, La Dignitas Personae, del 2009, riferendosi in particolare ai tentativi di potenziamento genetico, no? Ha definito questi tentativi come un rifiuto del valore dell'essere umano come creatura e persona finita, in quanto l'uomo pretende di sostituirsi al creatore. Ecco, siamo arrivati a questi eccessi. Bisogna riconoscere che nella cultura moderna il nuovo tabù è la morte. Ormai i filosofi, gli antropologi parlano di oscenità della morte, di eclissi della morte, di complotto del silenzio riguardo alla morte. Ho già detto altre volte che all'inizio della mia professione di medico, 42 anni fa, 43 anni fa, era abituale sentirsi dire dai parenti dell'anziano morente: tu, che fasa tut per feu meurent el solet, dottore, faccia di tutto per farlo morire nel suo letto, non ce lo porti nell'ospedale, no? Sarà 20 anni che non sento più questa domanda, ma anzi, appena il nonnino si aggrava, subito si dice al medico: dottore, mi raccomando, lo porti in pronto soccorso, non vuole mica che i bambini vedano il nonno morire, no? E così, se uno è vicino alla morte, lo si porta a spegnersi in ospedale, nascosto dietro un paravento, mentre i vicini guardano la televisione o leggono il giornale, mentre sentono musica con la radiolina, no? Soprattutto in questi tempi di Covid, lo sappiamo, privato della presenza dei suoi cari, privato dei conforti anche religiosi. E dell'altro ieri l'intervento, saluto Enrico che è arrivato adesso, l'intervento di Monsignor Nosiglia, il quale diceva: i miei preti, i miei cappellani sono tutti disponibili a dare assistenza spirituale ai morenti, ma per via del Covid non li fanno entrare nei reparti. Quindi anche una solitudine umana, ma anche una solitudine spirituale. Allora, questa rimozione della morte, no? Fa perdere l'occasione di dare anche ai nostri figli, ai nostri nipoti, l'opportunità di confrontarsi personalmente con questo momento forse più importante della vita, la cui meditazione può dare un senso a tutta l'esistenza. Già Platone parlava della necessità di melete thanatu, cioè di esercitarsi alla morte, no? Una volta la morte rappresentata come magistra vitae, veniva insegnato fin da piccoli a prepararci ad essa, a pregare per avere il conforto di Maria adesso e nell'ora della nostra morte. Ora non c'è più questo confronto personale sulla morte. Il dolore è diventato sempre dolore degli altri, dolore godibile, cioè si dice che un bambino all'età di 10-11 anni abbia già visto 10.000 morti in diretta, o alla TV, ai telegiornali che trasmettono omicidi, massacri, terrorismi, tsunami, crolli di edifici, guerre, eccetera, o nei film e nei cartoni animati, no? Però sono sempre morti spettacolari, e non è la propria morte. E allora si arriva poi alla propria malattia, alla propria morte, con un senso di impreparazione, di sbigottimento, di angoscia. Quindi, da una parte ceniamo davanti al televisore che ci porta in casa stragi e fatti di cronaca, dall'altra importiamo tradizioni come la festa di Halloween, che tenta di esorcizzare la morte mettendola a sorridere. Qualcuno ha detto che l'unica cosa benefica del Covid è stata la distruzione di Halloween, ma vedrete che ritornerà, non preoccupatevi. Ecco, si pensa sempre che la morte sia un evento che coinvolge solo gli altri. Ho già detto tante volte che c'era la mezza barzelletta di quel noto predicatore che pare abbia detto: ricordatevi tutti, morirete tutti e forse anch'io. Ciascuno di noi pensa sempre di essere il forse anch'io, che potrebbe anche scamparla. Ma è proprio anche questa epidemia di Covid-19 che ha messo a nudo la nostra mancanza di consapevolezza dell'umana fragilità. Innanzitutto, lo dico da medico, l'incapacità dell'odierna medicina di trovare cure adeguate e vaccini adeguati. No? Il fatto che gli scienziati non siano concordi, lo vediamo tutte le volte alla TV, perché? Perché non ci sono certezze, perché non sappiamo, e non abbiamo a volte l'umiltà socratica di dire che so di non sapere, insomma, che dovrebbe qualificare l'uomo. E questo crea panico, crea angoscia, crea disperazione, ci mette di fronte alla possibilità concreta che la morte ci tocchi improvvisamente e ad ogni età, cogliendoci assolutamente impreparati. Ancora una volta questa paura si è diffusa maggiormente tra gli anziani, non solo perché gli anziani sono lo sappiamo e lo risappiamo, e se non lo sapete chiedete a Toti, il governatore della Liguria, che ve lo spiega bene, no? Che siamo noi anziani di gran lunga il più facile bersaglio del virus. Voi sapete che, secondo dati ancora provvisori, se la letalità del Covid è del 2,3%, sale all'8% tra i 70 e i 79 e al 15% dagli 80 in su. Poi c'è questo strano fenomeno che invece gli ultracentenari sembra non muoiono mai di Covid, perché hanno fatto la spagnola e pare che il virus della spagnola, gli anticorpi contro il virus della spagnola in qualche misura li protegga da questa ondata, ma questa è un'annotazione tecnica peraltro interessante. Comunque, noi anziani viviamo nel timore, in caso di contagio, di non essere opportunamente curati, di fronte alla scelta che ormai è stata stigmatizzata da molte società scientifiche. Penso in Italia dalla SIARTI, la Società Italiana di Anestesia e Analgesia e Rianimazione e Terapia Intensiva, oppure avete visto la Società degli Rianimatori in Svizzera la scorsa settimana, di non curare più gli anziani in caso di carenza di posti in terapia intensiva, quindi di mettere tra i fattori di scelta chi intubare, chi non intubare, chi mettere in terapia intensiva, chi non metterla, se sei vecchio requiescant in pace, amen. Ecco, ma anche tra i credenti si è diffuso questa rimozione della morte. Non si vede più nessuno che porti i segni del lutto. Io ricordo ancora il mio papà, che quando moriva uno zio, un cugino, eccetera, girava con la fascetta nera sul suo impeccabile vestito, o con il bottoncino nero, no, all'occhiello, per un anno, e magari erano parenti anche che io avevo mai visto, sentito quasi solo nominare in famiglia. Ecco, sono lontani i tempi in cui i preti ci predicavano a ogni piè sospinto sui cosiddetti quattro novissimi. Novissimi non vuol dire cose nuove, ma in latino novus vuol dire ultimo, cioè le cose ultime, famoso morte, giudizio, inferno e paradiso. O i tempi in cui San Giovanni Bosco proponeva ai giovani, e io lo ricordo, sono ex allievo del San Giovannino e di Valsalice, una volta al mese c'era l'esercizio della buona morte in cui si doveva riflettere sulla morte e si concludeva sempre con una preghiera per quello di noi che sarà il primo a morire, e tutti lì cercavano di toccar ferro o altro, no? Eppure, come diceva Jünger, quando l'uomo vuol comprendersi deve interrogarsi sulla morte. Per questo San Benedetto nella sua regola esortava ad avere ogni giorno la morte davanti a sé, e diceva Giovanni XXIII: la mia morte, la vostra, quando verrà? Non è poi così triste il pensarci, diventa soave la vita con il familiarizzarci al pensiero della morte. Ho citato prima Don Sergio Messina, lo cito di nuovo. Don Sergio Messina, voi sapete, in Torino tiene dei corsi su come vivere la morte, no? Lui che è stato per tanti anni cappellano all'Amedeo di Savoia, all'Hospital degli HIV positivi, eccetera, che mi pare sia stato anche cappellano a Regina Margherita, che ha un'esperienza di morti incredibili. Ecco, Sergio Messina scrive: perché molti cattolici temono così visceralmente la morte? Forse perché di fatto non hanno mai compiuto la scelta dell'assoluto, non credono e non hanno mai fatto l'esperienza dell'amore. Credono che esista da qualche parte un'entità astratta, un motore immobile, un computer onnipotente, non certamente una compassione e una tenerezza senza limiti. Hanno così poca nostalgia di Dio da temerlo soltanto. Non l'hanno mai capito e non hanno mai dato a Dio quel che è di Dio, cioè tutto. Anzi, nel profondo di sé, si credono migliori di Dio e non osano liberarsene solo perché lo temono. Ma se morire è scivolare in Dio, allora non si può temere la morte. E come dicevo già giovedì scorso nella discussione che era nata dopo la mia chiacchierata, Enzo Bianchi dice: la Chiesa primitiva chiamava il cristiano aphoberos thanatou, colui che non ha paura della morte, colui che non ha paura della morte, perché davanti al cristiano sta la vita, sta la resurrezione, sta la propria vocazione, che è diventare figli di Dio, che è diventare Dio. E allora cominciamo a fare alcune riflessioni che dovrebbero inquadrare per il credente il tema della morte, alcune riflessioni che vedremo sono anche molto umane, cioè anche, valgono bene anche per i non credenti, poi verremo magari allo specifico del credente. Ma sicuramente la prima considerazione da fare è che la morte fa parte della vita, e per il credente allora bisogna avere le idee chiare. La morte, come la malattia, come il dolore, non sono una punizione del peccato. Un giorno Adamo ed Eva hanno mangiato il famoso pum e Dio si è arrabbiato da morire, e poiché erano mangiati il pum li ha cacciati dal paradiso terrestre e ha detto: crepate tutti. No, non sta così, no? La morte fa parte dell'ordine biologico, del nostro non essere Dio, del nostro essere creature, essere creature finite, limitate. Dico questo perché la morte, se guardiamo l'evoluzione del mondo, non è entrata nel mondo con il peccato del primo uomo. La morte c'era già ben prima che esistesse il primo uomo. Se il Big Bang iniziale è stato circa 15 miliardi di anni fa, 5 miliardi fa i primi esseri viventi hanno popolato la Terra. L'Homo sapiens, sappiamo, cioè quello che ha fatto i primi utensili, è arrivato non prima di 2 milioni di anni fa, ma ben prima di 2 milioni di anni fa, cioè tra i 5 miliardi di anni in cui è cominciata a comparire la Terra e i 2 milioni in cui è comparso l'Homo sapiens, la morte era ben presente. Tant'è vero che nel corso di questo periodo milioni di individui viventi hanno sperimentato la morte, milioni di specie si sono addirittura estinte prima che gli uomini apparissero sulla Terra. Pensate ai dinosauri, eh? I dinosauri sono anteriori alla comparsa dei primi uomini. Io chiamo questa riflessione scherzosamente Jurassic Theology, o teologia dei dinosauri, ma è interessante, ormai tutti i teologi lo fanno. Io la prima volta che la lessi fu nell'87, quando Martelet, un teologo gesuita parigino, fece quel libro che secondo me ha fatto epoca, Libera risposta ad uno scandalo, in cui diceva chiaramente che il peccato non può essere stato la causa della morte fisica, ma l'invecchiamento, la sofferenza, la morte sono parte integrante della natura biologica, sono caratteristiche del modo di essere delle creature. Cioè la morte è una componente dell'ordine biologico, non della moralità, dell'essere buoni o cattivi, della punizione del peccato. Ecco, è vero, Sapienza 1 dice: Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi, ha creato tutto per l'esistenza. Ma Dio la permette nel momento in cui ci crea, perché ci fa altri da Lui, e se Lui è il perfetto noi siamo gli imperfetti, e se Lui è l'eterno noi siamo i mortali, e se Lui è l'infinito noi siamo finiti. Ma Dio, vi ho già detto altre volte, ci crea lo stesso così imperfetti, perché vuole avere un amante, perché vuole avere una relazione d'amore con ciascuno di noi, vuole avere un rapporto di intimità con ciascuno di noi. Ma nel momento stesso in cui Dio ci vede così finiti, ecco che progetta l'incarnazione del Figlio, per la quale il Figlio stesso prenderà su di sé la finitudine creaturale, la morte dell'uomo, e la distruggerà nella sua risurrezione. Ecco perché, se leggiamo con attenzione la Bibbia, noi vediamo che la morte è sempre qualcosa di naturale, no? già da Genesi 3, tornerai alla terra perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere ritornerai. Oppure pensate a Siracide 11, bene e male, vita e morte, tutto proviene dal Signore. O dal famoso Coelet, c'è un tempo per nascere e un tempo per morire. O ancora, la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa, come muoiono queste, così muoiono quelli, c'è un soffio vitale per tutti. O 2 Samuele 14, noi dobbiamo morire, noi siamo come acqua versata in terra, che non si può più raccogliere. Se avremo la fortuna con quelli che hanno cominciato con me dal vivo, il libro di Giosuè, mi ho promesso che lo finiremo dal vivo e quindi lo rimandiamo a chissà quando. Giosuè capitolo 23 dice: oggi me ne vado per la via di ogni abitante della terra, e sta per morire e dice: è la via di ogni abitante della terra. E Paolo riprende questa tradizione quando parla dell'uomo come essere corruttibile, ignobile, con un corpo di animale, fatto di terra perché tratto dalla terra, eccetera. Guardate, questa non è solo un'elucubrazione filosofica, Questa è una cosa di un'importanza capitale, perché spesso noi ci sentiamo dire: perché Dio mi manda questo? Che cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Questa malattia mortale, eccetera, o la morte di un congiunto, di una persona cara, eccetera. E allora bisogna subito rispondere: no, Dio non ti manda né la malattia né la morte. La malattia e la morte non sono un qualcosa che ti ha mandato Dio, fanno parte della nostra creaturalità, del nostro essere non Dio. Anzi, per amore nostro, Dio nell'incarnazione del Figlio prende su di sé le sofferenze di tutti noi, il nostro morire, per distruggerli per sempre nel mistero pasquale della sua resurrezione. Quindi il nostro Dio non solo non è colui che ci manda il male, che ci manda il Covid, come qualche imbecille blasfemo ha detto, e il Papa ha usato proprio queste parole, non imbecille che uso io, ma blasfemo sì, no? Dio non solo non ci manda il male, ma Dio è colui che soffre con noi, che condivide il nostro letto di malattia, che condivide la nostra esperienza di morte, che addirittura scende agli inferi con noi, no? Io, lo sapete, sono un fissato della centralità della discesa all'inferno da parte di Gesù, che è uno dei dogmi che proclamiamo nel credo apostolico: discesa all'inferno il terzo giorno che risuscitò da morte. Cioè Dio viene ad abitare anche i nostri inferni per distruggerli e per portarvi la sua stessa vita. Allora però facciamo chiarezza, perché visto che abbiamo affrontato questo tema, parlando proprio della morte e risurrezione nel miracolo di Lazzaro e nella settimana dei morti, cerchiamo di chiarire alcuni punti. Perché? Perché il primo concilio di Cartagine nel 417 condannava Pelagio e diceva: chiunque afferma che il primo uomo sia stato creato mortale, attenzione alle parole del concilio, cosicché sia che peccasse sia che non peccasse avrebbe dovuto separarsi dal corpo, non in forza del suo peccato ma per necessità di natura, anatema sit, sia scomunicato. Allora, questa proclamazione conciliare è conciliabile con il considerare la morte come parte biologica della vita? Karl Rahner, che sapete, grande teologo scomparso, assolutamente ortodosso, che ha illuminato la Chiesa Cattolica dal Concilio in poi, ecco, dice proprio questo: state attenti, il Concilio di Cartagine dice che l'uomo è stato creato mortale, ma se non avesse peccato, la fine della vita non sarebbe consistita in una separazione del corpo. Cioè, l'uomo sarebbe morto, ma la sua morte non avrebbe avuto il carattere di una separazione dell'anima dal corpo. Cioè l'uomo sarebbe entrato con tutta la sua persona, con tutta la sua corporeità immediatamente nell'infinito di Dio. L'uomo sarebbe passato immediatamente dal suo stato di grazia originario allo stato della resurrezione senza abbandonare il proprio corpo. E guardate che la Chiesa Cattolica è di una logica ferrea su queste cose. Tant'è vero che proprio per questo la Chiesa che ha proclamato come dogma con Pio IX nel 1854 l'Immacolata Concezione di Maria, cioè Maria non ha conosciuto il peccato, nel 1950 con Pio XII proclama il dogma dell'assunzione al cielo anche con il corpo. Cioè, se il peccato determina soltanto la distruzione corporea, Maria che non ha avuto peccato, Maria non vede la distruzione corporea, ma anche il suo corpo immediatamente è trasfigurato nell'infinito di Dio. Quindi la morte, siamo completamente ortodossi e completamente tranquilli, la morte fa parte dell'ordine biologico, il peccato semmai ha provocato questo segno che è la disgregazione corporea, che Maria che non ha peccato non ha visto. Ma parlando per assurdo, ma per essere chiaro con voi, se l'uomo non avesse peccato sarebbe ugualmente morto, ma il suo corpo non avrebbe visto il disfacimento corporeo, ma sarebbe stato immediatamente trasfigurato in Dio, come accadde per Maria. Allora, fatte queste premesse, ci cominciamo a chiedere come fare a vivere la morte. Allora, nella Bibbia dobbiamo premettere che la morte spesso è un evento sereno, tranquillo, accettato. Pensate alla morte di Giacobbe, alla morte di Mosè, vedremo, eccetera. Altro che le morti attuali, che sono veramente momenti di alienazione, no? Ritorno a temi che sono consueti per noi. Una delle sofferenze maggiori durante la pandemia del Covid-19 è stata la morte in solitudine di tante persone, no? Perché per paura del contagio nessuno è ammesso al capezzale degli infermi al di fuori dei sanitari. Quindi una morte solitaria, una morte magari intubati, una morte privati se credenti anche degli estremi conforti religiosi, cioè l'unzione dei malati e il viatico. Addirittura, in certe situazioni lo avete visto, sono state proibite anche le normali onoranze funebri, religiose o civili, no? Imponendo a tutti una frettolosa sepoltura della salma, senza quindi l'accompagnamento di un ricordo, l'elaborazione del lutto, una preghiera. Quindi siamo lontani dalle morte serene nella Bibbia, dei patriarchi che dice la scrittura muoiono sazi di giorni, bellissima questa frase, sazi di giorni, circondati dall'affetto dei figli, dei nipoti, a cui trasmettono le benedizioni del Signore, a cui fanno il testamento, che non vuol dire il dare i beni a questo o a quell'altro, ma c'è un genere letterario biblico che è quello dei testamenti, cioè delle ultime parole del patriarca che dice ai posteri quali sono le cose fondamentali della vita e che essi dovranno ricordare bene e tenere bene a mente. Ora, per la Bibbia la morte è una vocazione, la morte è una chiamata di Dio. Lo dice molto bene il Salmo 90 al versetto 3 quando dice «Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici ritornate figli d'uomo». Quindi sei tu che ci chiami e ci dici «Ritorna a me figlio d'uomo». Ma per il credente, si dice nella lettera agli ebrei, Gesù è venuto a liberare quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Ma com'è bello questo versetto. Noi in fondo, guardate, le nostre ansie, le nostre paure, io lo dico sempre, derivano dal fatto che abbiamo paura di morire. La morte è l'epifenomeno, il riassunto di tutte le nostre paure, è la paura più grande. Lo diceva molto bene Freud quando diceva che tutta la nostra vita è un combattimento tra il bios, la vita, e il thanatos, la morte, cioè tra le pulsioni verso la vita e le pulsioni verso la morte, tra la voglia di vivere e la paura di morire, no? Ecco, la morte raccoglie tutte le nostre angosce. Se noi abbiamo una malattia, siamo ansiosi perché? Sì, perché magari ci fa male l'organo colpito, ma soprattutto perché abbiamo paura che questa malattia possa essere mortale. Ecco. Se noi vediamo uno dei nostri cari ricoverato in ospedale, ci dispiace per lui perché è tolto dalla vita quotidiana, ma soprattutto abbiamo paura che questa patologia possa essere grave e quindi mortale. E allora ecco, bisogna fare di quell'evento finale che è la morte un atto personale. Bisogna capire che se la morte è una chiamata, anche qui dobbiamo esercitare quella che Romani 1:5 chiama l'obbedienza della fede. L'obbedienza della fede. Qui si apre uno spinoso capitolo, che è quello di dire o non dire al morente la sua situazione. Sicuramente la cosa varia da uomo a uomo, quindi bisogna avere grande rispetto della sensibilità della persona. Ci sono delle persone, anche credenti, che dicono: sentite, se starò per morire non ditemelo, no? E altri come Giovanni XXIII, che avevano imposto al segretario: quando sarà il momento, mi raccomando, tu hai l'obbligo di dirmelo, perché io voglio sapere, essere cosciente, essere consapevole del mio prossimo incontro con il Signore. Ecco, è in questa fede che l'uomo confessa di non essere proprietario della propria vita, no? Confessa che la morte fa parte della vita. Ben lo esprime nel 1226 San Francesco d'Assisi, quando, ormai agonizzante, sottolineo, volle aggiungere al suo splendido cantico della creatura l'ultima strofa. L'ultima strofa la fa mentre il cantico dei cantici aveva fatto 3 anni prima, quando era già cieco, ma era ancora per il resto in discrete condizioni. Quando si trova sul letto di morte, fa aggiungere: laudato si mi Signore per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Ecco, la morte come sorella, da accogliere nell'obbedienza, nell'affidarsi a Dio. E guardate che questo a volte è più compreso da non credenti che dai credenti. Io ho visto e vedo anche in me, no? Il credente che si ribella alla morte, mentre a volte ho visto dei non credenti che hanno accettato la morte con una serenità, con una tranquillità meravigliosa. Ricordo sempre, vedo che c'è Giovanni Sabatini, adesso non come, ah sì, era al fondo, che il suo grande e meraviglioso fratello, padre Silvano Sabatini, grande missionario tra gli Yanomami, scopritore degli Yanomami, antropologo, teologo finissimo e meraviglioso, mi raccontava che aveva assistito alla morte di un Tushawa, di un capo indigeno Yanomami, che a Catrimani, nella missione brasiliana, in piena foresta amazzonica, moriva a 34 anni. Ora dovete sapere che tra gli Yanomami la vita media è 35-40 anni. E lui a 34 anni moriva e diceva agli astanti, sorprendendo anche padre Silvano: sono contento di morire perché ho vissuto. Sono contento di morire perché ho vissuto. Ho cacciato, ho pescato, ho avuto figli, ho difeso la mia tribù. Sono contento di morire perché ho vissuto. 34 anni. Facciamo un altro passo avanti. La morte è il segno più grosso della nostra creaturalità. È il massimo segno della nostra finitudine. Ci rimanda una salvezza che giunge soltanto da Dio. E allora cerchiamo di vedere, no? Come è morto Gesù, come è morto Gesù, di riflettere sulla morte di Gesù, perché se Gesù è il modello di ogni credente, no? È il paradigma di ogni credente, è l'ideale di ogni credente, cerchiamo di vedere come dovrebbe morire il cristiano sull'esempio del Maestro. Il Vangelo della Messa di ieri diceva proprio questo: chi vuole essere mio discepolo prenda la sua croce e mi segua, no? E allora come muore Gesù? Innanzitutto Gesù, accettando di morire, condivide fino in fondo la nostra condizione creaturale. E allora io credo che dovremmo davvero fare nostre le parole di Papa Francesco, no? Che ci dice molto spesso che dobbiamo contemplare il crocifisso, ma dice una cosa che Miglietta diceva già prima che lo dicesse lui, no? E se andate a leggere il mio penultimo libro, quello La fede in tutti i sensi, cioè la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto nella fede, vedete che io già ne parlavo. Cioè Papa Francesco dice: quando voi contemplate il crocifisso, non contemplate quei crocifissi belli che ormai sono in uso in tante chiese, di un Gesù sereno, di un Gesù magari già rivestito degli abiti della gloria, di un Gesù già risorto. Papa Francesco dice letteralmente: guardate quando ti senti avvelenato, quando ti senti triste, quando senti che la vita non va, quando la vita è piena di difficoltà e anche di malattia, guarda lì in silenzio, guarda, ma guarda in quei momenti, guarda il crocifisso brutto, cioè il reale, perché gli artisti hanno fatto crocifissi belli, artistici, anche alcuni sono d'oro, di pietre preziose, per carità, dice il Papa, non sempre è mondanità, quello vuol significare la gloria della croce, la gloria della risurrezione. Ma quando tu ti senti così, guarda questo, prima della gloria. Insegnate ai vostri bambini a guardare entrambi i crocifissi, il crocifisso dolente, brutto, del Dio reietto dagli uomini, obbrobrio per la nostra vista, l'uomo dei dolori, sia anche la gloria di Cristo. Ecco, ricordiamo che siamo l'unica religione al mondo che ha come emblema non un simbolo luminoso, non un astro celeste come la mezzaluna islamica, non il pacioso Buddha, ma un uomo torturato con le più terribili sevizie dell'epoca. Un uomo che ha patito tutti i dolori possibili, tutti i dolori possibili. Non c'è dolore che non sia compreso nel suo dolore. Ciascuno di noi, per quanto abbia un dolore grande, se guarda il crocifisso brutto, dice: Signore, tu mi hai capito, tu l'hai provato, tu sei quello che per primo, no, ha preso su di sé il dolore, ha capito che cos'era il dolore. Ecco, è importante questo, no? Un antico inno del Venerdì Santo, che qualche volta si recita ancora, o si canta addirittura, dice: o voi tutti che andate per la strada, guardate e vedete se c'è un dolore pari al mio dolore. Ecco, il crocifisso allora diventa davvero, nella sua contemplazione, una grande carta assorbente, un'immensa spugna, una potente calamita che prende su di sé le paure, le angosce, le sofferenze, le tribolazioni, le malattie, le morti di tutti gli uomini e di tutte le creature e di tutti i tempi. Non c'è dolore che non venga sussunto in quella croce, non c'è morte che Gesù non prenda con sé e in sé. Al punto che noi abbiamo, se leggiamo la Passione, un Dio che non ce la faceva più. Guardate che è un episodio bellissimo da meditare, quello in cui i suoi aguzzini, vedendo che Gesù non ce la faceva più, presero un certo Simone di Cirene e gli posero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Ecco, da quel momento, quando non ce la facciamo più, Sappiamo che anche Gesù non ce l'ha fatta più, che Gesù lo ha provato. E allora dobbiamo di nuovo emozionarci per quest'uomo dei dolori che ben conosce il patire, come dice Isaia 53, perché solo così noi capiamo l'ampiezza, l'altezza, la lunghezza, la profondità e l'amore dell'amore di Cristo che sorpassa ogni nostra conoscenza. E allora davanti al crocifisso potremo anche noi esclamare come Paolo: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà anche ogni cosa insieme con lui? Allora Gesù quindi prima di tutto accetta la morte, fa obbedienza alla morte, prende su di sé la morte. Ma Gesù ci insegna anche come morire. Come Gesù dovremo lottare senza quartiere contro la malattia, pregando che passi da noi questo calice. Quindi ben venga ogni terapia, ogni progresso scientifico, il vaccino anti-Covid, ogni ricerca volta a sconfiggere o almeno ad alleviare le patologie. Ma poi dovremo fare obbedienza alla nostra condizione, accettando che il piano d'amore di Dio comprenda anche la nostra morte, no? Come dice Gesù in Matteo 26:39, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Altro punto: Gesù di fronte alla morte non si chiude nel suo dolore, nella sua sofferenza, nella sua tragedia, ma Gesù resta aperto agli altri, aperto agli altri. Pensate a Gesù che prima di morire prega per i suoi. Pensate a Gesù che nel Getsemani si preoccupa che gli apostoli non siano arrestati con lui. Pensate a Gesù che lungo la salita al Calvario consola le pie donne. Pensate a Gesù che sulla croce non solo perdona, ma anche scusa i suoi assassini. Poveretti, padre, perdonali, non sanno quel che si fanno. Pensate a Gesù che sulla croce si preoccupa della salvezza del ladrone crocifisso con lui. Quindi resta aperto nell'amore, resta aperto nell'attenzione agli altri. E io ho avuto la gioia e la fortuna di conoscere delle persone che fino all'ultimo della loro vita chiedevano degli altri, si interessavano degli altri, facevano per gli altri, disponevano per gli altri, mantenevano il cuore aperto alle dimensioni addirittura del mondo. Infine, nella morte ci dovrà essere la preghiera. Gesù muore recitando il Salmo 22, lo sapete, Eli, la massa Bartani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma attenzione, è il titolo del Salmo. Sapete che gli ebrei non numerano i salmi fino al 1500 e fischia, quando comincia ad essere stampata la Bibbia. Gli ebrei chiamano i salmi col primo versetto di ogni salmo. Quindi Dio mio perché hai abbandonato, non è Gesù muore disperato sulla croce, no, è il Salmo 22, che è un salmo sì di desolazione nella prima metà, no? Sono un verme, sono reietto dagli uomini, disprezzato obbrobrio della plebe, eccetera eccetera, ma nella seconda metà è un inno di speranza, è un inno di certezza della resurrezione. Difatti il Salmo dice: e io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunzieranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Quindi Gesù si abbandona al Padre, ma Gesù anche è certo della resurrezione, della vita del Padre. L'altro salmo che Gesù prega in croce è il Salmo 31. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Quindi un salmo di fiducioso abbandono in Dio. Ecco, ed è veramente significativo che mentre Luca, di fronte a Gesù che muore, fa dire al centurione: veramente quest'uomo era giusto? No? Marco, il teologo della croce, fa dire al centurione, allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Cioè, è morto da Dio. Non ho mai visto nessuno morire come lui. È morto da Dio. Il centurione si converte. Poi ci saranno tutti i film, sapete, sulla conversione di questo centurione, che partono poi dai Vangeli apocrifi, che raccontano, o dagli atti della Chiesa apocrifi, eccetera. Quest'uomo che, vedendo non il terremoto, non lo squarciarsi del velo del Tempio come in Matteo, ma vedendo come moriva, moriva aperto agli altri, moriva perdonando, moriva affidandosi a Dio, dice: ecco, veramente quest'uomo è da Dio, era Dio. Ecco che il credente, sull'esempio di Gesù, affronta la sofferenza da creatura nuova, non come gli altri uomini, ma davvero figlio di Dio. E allora a tutti noi cristiani è proposto di vivere e morire come ha fatto Gesù. Romani 6 dice: completamente uniti a Lui con una morte simile alla sua. E guardate che per secoli la Chiesa ha insistito su questo aspetto, che noi invece nei tempi moderni abbiamo un po' dimenticato. Ma pensate alle Vie Crucis, pensate alle predicazioni quaresimali, pensate ai riti della Settimana Santa, soprattutto del Venerdì Santo. Pensate alla collocazione del crocifisso nei luoghi critici della vita dell'uomo. Adesso, al di là della polemica, non entriamo in questo, che fa parte di una concezione laica attuale dello Stato, no? Ma da sempre negli ospedali sono stati messi i crocifissi, nelle aule di giustizia sono stati messi i crocifissi, sulle vette dei monti, dove spesso si verificano tanti incidenti alpinistici, quante croci noi alpinisti vediamo, sulla bara del defunto. Quindi vedete, per tanto tempo c'è stata questa attenzione, no, alla croce nel momento della morte. Paolo afferma: quotidie morior, io muoio ogni giorno. 1 Corinti 15:31. 2 Corinti 4: sempre infatti noi che siamo vivi veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale. E allora dice Filippesi 1: secondo la mia ardente attesa e speranza che in nulla rimarrò confuso, anzi nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. E allora ecco, se noi moriamo, Romani 14, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. E allora, come Gesù, dovremo amare fino alla fine, no? Pensate a Gesù che dice: dopo aver amato, sapendo che era giunta la sua ora, lo leggeremo fra due capitoli, il capitolo 13, no? Sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Quindi dobbiamo ricordare, anche nel tempo della malattia e della morte, il costante primato del comandamento dell'amore, come ci ha detto il Vangelo di qualche domenica fa. Perché quando siamo ammalati, quando siamo verso la morte, la grande tentazione è proprio di chiudersi in se stessi, preoccupati, spaventati, angosciati. Invece il credente è chiamato, anche in questa occasione, ad essere uomo per gli altri. E Giovanni, nella sua prima lettera, dirà: chi non ama non ha conosciuto Dio, non ha capito niente di Dio. Guardate che, perché Dio è amore. E allora capite perché la tradizione francescana ha messo in bocca a San Francesco la cosiddetta preghiera semplice, che gli studiosi ci dicono di non essere di San Francesco, probabilmente è del beato Egidio d'Assisi, che fu uno dei primi seguaci di Francesco, ma che comunque questa preghiera è diventata molto famosa negli ultimi tempi, perché è stata diffusa più volte dagli ultimi papi. Giovanni Paolo II nell'86 l'ha pregata nella Giornata Mondiale per la Pace, Papa Francesco nel 2014 nell'incontro per la pace nei Giardini Vaticani, quando c'era Shimon Peres, Abu Mazen, il patriarca Bartolomeo, vi ricordate? E quella preghiera che comincia: Signore, fa di me uno strumento della tua pace, dove c'è odio io porti l'amore, eccetera eccetera, ma soprattutto vi rimarco il finale: o Signore, che io non cerchi di essere consolato ma di consolare, non di essere compreso ma di comprendere, non di essere amato ma di amare, perché nel dare che si riceve, nel dimenticare che si trova, nel perdonare che si è perdonati, nel morire che si risuscita alla vita eterna. E allora dovremmo fare nostra questa preghiera quando siamo nel tempo della malattia, invece di chiuderci nella preoccupazione per i nostri mali, nell'ascolto costante delle nostre sofferenze, delle nostre paure, chiedere a Dio che dilati i nostri cuori all'amore, che ci renda aperti alle necessità dei fratelli, preponendo sempre gli altri al nostro io. Altro pensiero importante: ve l'ho già detto altre volte che per me è uno dei versetti più consolanti della Bibbia, è 1 Corinti 10:13, eh? 1 Corinti 10:13, si ricorda anche facilmente. Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà la via d'uscita e la forza per sopportarla. E questo, secondo me, uno dei versetti più illuminanti e più rassicuranti di tutta la Bibbia. Cioè, poiché Dio ci ama, siamo sicuri di 3 cose. Primo, che la prova non sarà mai superiore alle nostre forze. Ripeto, che la prova non sarà mai superiore alle nostre forze. 2, che avremo le energie necessarie per sopportarla. La forza per sopportarla. 3, ci sarà data una via d'uscita, una risoluzione ai nostri problemi. Scriveva Giovanni Paolo II: quando Dio permette la nostra sofferenza a causa della malattia, della solitudine o per altre ragioni connesse con l'età avanzata, ci dà sempre la grazia e la forza, perché ci uniamo con più amore al sacrificio del Cristo. Persuasi che Egli è Padre, un Padre ricco di amore e di misericordia. Cioè Dio non ci lascia mai soli. Dio è al nostro fianco per aiutarci, per sostenerci, per portare la nostra croce con noi. Vi ho già detto che quando Dio appare, dice sempre: non temete, io sono con voi. Non temete, io sono con voi. E qualche teologa, mi pare sia la Virgili, è andata a contare quante volte, vi avevo già detto, mi pare 2 o 3 volte fa, questa frase: non temere, io sono con te, appare nella Bibbia e compare 366 volte, cioè quasi per dire che ogni giorno dell'anno Dio è con te, in ogni momento Dio è con te. Anche queste cose non sono casuali nella scrittura. E allora ecco, il credente deve sapere soprattutto vincere l'ansia. Il Signore sa che quando tutto va bene è bello, è glorioso, è gioioso cantare le sue lodi e seguirlo, no? Ma è molto difficile mantenere questa serenità di fondo quando la salute viene meno in noi o nelle persone a noi vicine. E se il credente è chiamato alla gioia, alla buona novella, alla gioiosa novella, È molto difficile portare la gioiosa novella nel tempo della malattia nostra o dei nostri cari. Eppure Gesù, in Matteo 6, 25-34, ripete: per la vostra vita non affannatevi. Guardate gli uccelli del cielo, non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano, non filano, eppure neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque. Per queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre Celeste vostro sa di cosa avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e tutte le cose vi saranno date in aggiunta. Vedete, per tre volte è ripetuto: non preoccupatevi, non affannatevi. Vi ho già detto altre volte che merimnein, il verbo qui usato, è il verbo che indica lo stress, l'ansia, la preoccupazione. La migliore traduzione sarebbe: non siate ansiosi, non siate ansiosi. Cioè Gesù viene a scioglierci dall'ansia e dalla paura, annunciando che l'amore di Dio vince ogni nostra sofferenza, no? E noi possiamo cogliere un piccolo segno di questo amore di Dio nella cura che egli ha per gli uccelli del cielo e per i gigli del campo. E non contate voi forse molto più di loro? Dice il Signore, Matteo 10, due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra, aneu tu patros humon. Ve l'ho detto in greco perché le traduzioni delle vostre Bibbie fanno schifo. Neanche uno di essi cadrà a terra, le Bibbie traducono senza che il Padre vostro lo voglia. Ma il greco non è così. È: nessuno di essi cadrà a terra senza il Padre vostro. Senza il Padre vostro. È bellissimo questo. Non solo Dio non vuole la nostra morte, le nostre cadute, le nostre angosce, ma nessuna creatura, nemmeno il passero, muore senza il Padre nostro, cioè senza che Dio sia lì a morire e a soffrire con noi. Lo ripeto in una traduzione corretta, letterale, no? Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza il Padre vostro. Cioè senza che il Padre vostro sia lì ad aiutarlo, a sostenerlo, ad accompagnarlo. E allora abbiamo bisogno di abbandonarci al Signore, abbiamo bisogno di buttare in Lui le nostre preoccupazioni. A me piace tantissimo la prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 7, in cui Pietro esorta i credenti, citando il Salmo 55: gettate in Lui ogni preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Dio ha cura di me. Il mio primo medico curante non è mia figlia da cui sono iscritto, ma è Dio il mio curante, perché Egli ha cura di voi. Quindi venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi ristorerò. Quindi abbiamo bisogno di sciogliere in Dio le nostre ansie, di essere ristorati da Lui, di riposarci in Lui, di affidare a Dio ogni nostra preoccupazione. Altra dimensione, sì, sto andando verso la fine, è il saper vivere l'oggi, che è una delle cose più difficili per me e credo anche per tanti anziani. Cioè Gesù dice: non siate ansiosi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini, a ciascun giorno basta la sua pena. Noi tante volte siamo preoccupati per il nostro futuro. Come andranno avanti le mie malattie? Quanto mi resta da vivere? Soffrirò molto, chi mi assisterà, quali problemi creerà la mia malattia e la mia morte ai miei cari, chi penserà a loro. Ecco, spesso le nostre ansie nascono da questo. Ma Giacomo nella sua lettera dice: ma non sapete che cosa sarà domani. E allora la capacità di vivere il presente, di vivere il presente, di godere delle grazie dell'oggi, di godere ogni giorno, anche il malato più grave, anche il malato terminale, no? Avere motivo di lode e di riconoscenza per qualche cosa. Ogni giorno ci può portare un piccolo sollievo dell'animo o del corpo, un'esperienza di bellezza, di amore, di amicizia, di solidarietà, di gioia, una più alta intimità con il Signore. Vi ho già detto altre volte e vi rimando alla ricerca su internet o al mio libro, Invecchiare secondo Dio, in cui in tanti capitoli tratto proprio della morte e della risurrezione, quindi mi sono soffermato su questi temi. Vi ho già detto del decalogo della quotidianità che Giovanni XXIII, negli ultimi mesi della sua vita, affetto da un cancro gastrico già metastatizzato, scrive il famoso solo per oggi, solo per oggi vivrò la giornata, solo per oggi avrò cura del mio aspetto, solo per oggi cercherò di essere felice, solo per oggi dedicherò un po' del mio tempo a una buona lettura, solo per oggi compirò una buona azione e non la darò a nessuno, solo per oggi mi guarderò dalla fretta e dall'indecisione, solo per oggi crederò fermamente che Dio è un papà buono che si occupa di me come se non esistesse nessun altro al mondo, solo per oggi non avrò paura. Andatevelo a leggere tutto perché è veramente bello. Cioè, vivere l'oggi, vivere l'oggi. L'altro giorno mi è arrivata via internet, temo però di aver cancellata, una preghiera di questo astro nascente dell'Episcopato italiano, no? Che qualcuno preconizza come futuro successore di Nosiglia, cioè Monsignor Olivero, il vescovo di Pinerolo, che scriveva una bellissima preghiera che finiva con una cosa molto semplice, che tutte le volte dobbiamo concludere la giornata dicendo grazie a Dio di almeno tre cose belle che abbiamo vissuto, facendo memoria delle tre cose belle che abbiamo vissuto, e facendo lode, anche se siamo nella malattia, anche se siamo nel reparto di terapia intensiva del Covid, luce passata, lo sapete, anche se siamo messi nell'agonia, rendere grazie a Dio delle tre cose belle della nostra giornata. Quindi ogni giorno, anche il giorno di chi è terminale, è prezioso, perché è il giorno in cui noi possiamo dire ti amo a questo Dio che per primo mi ha detto ti amo. Ancora, la nostra prova, dicevamo prima, ha sempre un limite. Monsignor Tonino Bello diceva che per lui uno dei versetti più belli della Bibbia era: da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Ricordate quel versetto che tutti noi bypassiamo sempre quando leggiamo la Passione, Marco 15:33. Monsignor Bello diceva: forse è la frase più oscura di tutta la Bibbia, ma per me è una delle più luminose, proprio per quelle due riduzioni di orario che stringono come due paletti invalicabili i tempi in cui è concesso al buio di infierire sulla terra. Dopo 3 ore ci sarà la rimozione di tutte le croci. Coraggio, mancano pochi istanti alle 3 del pomeriggio. Tra poco il buio cederà il posto alla luce, la terra esulterà di gioia e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga. Certo, per morire da credente occorre, come Gesù, morire nello Spirito Santo. Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo emise lo Spirito Santo. Ecco, è lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, questo amore del Padre, che ci fa capire che noi non siamo abbandonati, no? Ma che siamo uniti a Dio, rendendoci capaci di questa obbedienza, di questa offerta suprema. Ultimo pensiero e davvero chiudo. V'ho già detto tante volte come, secondo me, vanno letti i brani escatologici, cioè quelli che parlano delle ultime cose. Ve lo dico perché adesso i prossimi brani della fine dell'anno liturgico, dell'inizio d'avvento, saranno spesso brani escatologici, cioè sulla cosiddetta fine del mondo. Ma non è fine del mondo, è la mia fine nel mondo, è la cosiddetta parusia, cioè la venuta del Signore, termine che ricorre 24 volte negli scritti paolini. L'anno scorso abbiamo fatto apposta, ancora quando si poteva in presenza, il corso biblico sulle lettere ai Tessalonicesi, che parlano proprio di questa parusia. Cosa vuol dire parusia? Nel mondo greco designava l'arrivo di qualcuno, soprattutto di una persona eccezionale, in genere l'imperatore, no? Allora, noi nel Nuovo Testamento sentiamo parlare di una prima venuta del Signore e di una seconda venuta del Signore. Qual è stata la prima venuta del Signore? La prima venuta del Signore è stata la sua incarnazione, morte e resurrezione. Nella prima venuta del Signore, come ci insegna l'Apocalisse, che parla della prima venuta del Signore, non della seconda, il male è stato sconfitto, la morte è stata vinta, Satana è stato distrutto per sempre. Punto. Questa è la prima venuta del Signore. L'Apocalisse parla di quella roba lì, non parla di chissà quando. È un modo, un genere letterario per dire che la venuta di Cristo ha fatto sì che l'agnello immolato sia ritto in piedi e trionfi incatenando la grande bestia. Questo è il significato. È la prima venuta. Quindi in Cristo la morte è già stata vinta, come il male, come il dolore, come la sofferenza. Ma voi mi direte, no, noi siamo ancora nel tempo presente, nello spazio e nel tempo, quindi non in Dio, siamo ancora nella realtà umana, e allora proviamo ancora il dolore, la persecuzione, la morte, la caduta, il peccato. E allora ecco che i testi neotestamentari parlano anche della seconda venuta in cui i cieli e la terra scompariranno. Ma non è la seconda venuta in cui ci sarà la fine del mondo perché esplodono i cieli ed esplode la terra. La seconda venuta è la nostra morte, è la nostra morte. Io credo che abbiamo sempre avuto paura di leggere l'escatologia perché abbiamo capito una mazza, ma se noi la leggiamo veramente così, allora la troviamo estremamente consolante. Che cosa succederà dopo? L'abbiamo discusso la volta scorsa, vi ricordate, a lungo. Ci sono due teorie, non si sa come andrà a finire, non lo sa nemmeno Gesù Cristo. Quando gli chiedono quando verrai e ricostituirai il regno di Israele, dice neanche al figlio è concesso di conoscere il giorno e l'ora, lo sa solo il padre. Ma la seconda venuta vera è il momento della nostra morte. È alla nostra morte che Dio verrà a chiamarci. È alla nostra morte che incontreremo Dio. La morte sarà quindi il momento bellissimo in cui Dio verrà a prenderci per farci stare sempre con Lui. Quindi è la nostra morte, per ciascuno di noi, il momento della parusia del Signore. E in questo senso va primariamente letta, poi si può anche andare a cercare di dire qualcosa sulla fine del cosmo, ma in questo senso va primariamente letta tutta la letteratura apocalittica che parla della seconda venuta del Signore. E allora, per il credente, la morte non sarà altro che baciare Dio. E concludo con il Midrash sulla morte di Mosè, bellissimo, De Barin Rabbah, numero 11. Dio scese dall'alto dei cieli per prendere l'anima di Mosè, accompagnato dagli angeli, suoi servitori. Dio disse: Mosè, chiudi gli occhi. E Mosè li chiuse. Posa le mani sul petto. E così fece. Poi disse: accosta i piedi. E Mosè li accostò. Allora il Signore, il Santo, benedetto egli sia, chiamò l'anima di Mosè dicendole: figlia mia, ora è giunta la tua fine. Parti, non tardare. E Dio baciò Mosè e prese la sua anima con un bacio della sua bocca. E allora, se la nostra sorte sarà tanta gioia e tanta bellezza, altro che aver paura della morte. Il credente sa che la morte è solo un passaggio alla vita beata. E allora benedetta sia anche la vecchiaia, no? Che è un tempo che ci avvicina al traguardo, che ci avvicina alla meta, che ci avvicina all'incontro definitivo con il Signore. Chiudo qui, 10 minuti di pausa e poi affiliamo le armi per la discussione.